Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS-APS, presenta... Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 24esimo, numero 3, marzo 2024. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001.
Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione
a cura dell'ufficio stampa.
La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017.
In questo numero, traccia 2, libri in lavorazione. Dalla traccia 3, libri disponibili per gli utenti. Libri in lavorazione. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Fabio Scacciavillani e Michele Mengoli. Il furto del millennio. Politica. Jeffrey Deaver. Verità imperfette. Romanzo giallo. Poliziesco, noir, thriller. Annalisa Ambrosio, Lo spazio tra le cose, filosofia. Dacia Maraini, In nome di Ipazia, letteratura, storia, antologia, raccolte, critica. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. Numero di catalogo 96926. Anne Griffin, L'isola della nostalgia. Edizioni Blue Atlantide. Genere romanzo. Durata 641 minuti. Lettura di Miriam Mariano.
Quella barca è parte di me da sempre. Anche quando non vivevo qui, era sempre nei miei pensieri. Lei è l'unico posto in cui mi sento in pace. Adesso. Sono trascorsi 8 anni da quando Rosie ha visto Sawyers, la propria figlia adolescente, pronta ad inforcare la bici per andare in città a Dublino. Un pomeriggio come tanti, ma Sawyers non è più tornata a casa. Rosie non riesce a rassegnarsi alla scomparsa della ragazza e continua a cercarla, mentre la sua esistenza e il suo matrimonio cadono progressivamente a pezzi, almeno fino a quando, seppure controvoglia, accetta di tornare per un periodo nella piccola isola del sud dell'Irlanda, dove vive suo padre per aiutarlo a gestire il lavoro su Aughnis, il traghetto che da sempre l'uomo conduce da Roaring Bay Island alle coste irlandesi e su cui Rosie ha vissuto un'adolescenza appassionata, diventandone capitano nonostante l'ostilità dei rivali maschi. Sarà qui, infatti, sulla costa che l'ha vista nascere e crescere, e dove più intenso che mai è stato il rapporto con la figlia, che Rosie sarà costretta a riprendere in mano la propria vita per salvare il padre dal fallimento e scongiurare la vendita dell'amata barca. E sarà sempre qui che il mistero sulla scomparsa di Sawyers, che non smette di aleggiare poeticamente, disperatamente sulle pagine di questo libro e sulle storie dei suoi protagonisti, verrà infine sciolto. Anne Griffin è nata a Dublino nel 1969. Quando Tutto è detto, suo primo romanzo, è stato in vetta alle classifiche irlandesi per settimane ed è stato tradotto in numerosi paesi, così come Ancora in ascolto.
Numero di catalogo 96926. Numero di catalogo 96927. Raul Montanari. Il disegno magico, edizioni Baldini e Castoldi. Romanzo poliziesco. Durata 581 minuti. Lettura di Valeria Piccinno.
Milano, gennaio 2022. L'ultimo lockdown. Da poco vicini di casa, Francesca e Angelo, trentenni, si ritrovano soli nel palazzo vuoto. Angelo ha promesso a Francesca il racconto di certi fatti misteriosi che hanno segnato la sua vita. All'inizio c'è l'incontro con una ragazzina che nell'estate del 2000 gli ha svelato i segreti del disegno magico, un mezzo infallibile per sapere tutto di una persona, presente, passato e forse anche futuro. Quel breve amore estivo si era concluso in tragedia ed era scivolato nell'oblio, ma anni dopo fili sotterranei si erano riallacciati, figure enigmatiche erano comparse nella vita di Angelo. Nessuno era ciò che diceva di essere. Ogni gesto e parola avevano un significato nascosto, minaccioso. Angelo racconta e Francesca interroga e commenta, a volte divertita, a volte sgomenta, severa, sempre curiosa. Il buio avvolge ormai il palazzo e fra i due pare nascere un sentimento senza nome, mentre le vicende narrate corrono, fra svolte e sorprese, verso un esito drammatico. Raul Montanari ha pubblicato una trentina fra romanzi, saggi e libri di racconti. Fra i più noti, i romanzi La Perfezione, 1994, premio Linea d'Ombra. Chiudi gli occhi, 2004. L'esistenza di Dio, 2006. La prima notte, 2008. Strane cose, domani, 2009. Premio Bari, premio Siderno e premio Strega, giovani. Il Regno degli Amici, 2015. Premio Vigevano. La vita finora, 2018. Premio Provincia in giallo. Il vizio della solitudine, 2021. Premio Como. E il saggio Il Cristo Zen, 2022. Con Aldo Nove e Tiziano Scarpa ha scritto Nelle galassie, oggi come oggi, insolito bestseller nel campo della poesia. Ha firmato opere teatrali, sceneggiature e importanti traduzioni dalle lingue classiche e moderne, da Sofocle a Shakespeare, da Poe a Cormac McCarthy.
Numero di catalogo 96927. Numero di catalogo 96932. Maria Rosaria Selo. Vincenzina, ora lo sa. Edizione Rizzoli. Romanzo. Durata 526 minuti. Lettura di Massimo Giordano.
Napoli, 1975. Ci vuole coraggio per fare la capofamiglia. Quando Vincenzina rientra a casa dopo una giornata passata a china sui libri universitari, ancora non lo sa che la sua vita sta per cambiare. Il padre Ferdinando si è avvelenato i polmoni dopo anni di lavoro e lotte nell'acciaieria di Bagnoli, o Gantier. E quando deve arrendersi alla malattia, tocca a Vincenzina prendersi cura di quello che resta della sua famiglia. La madre Antonietta, che si chiude nel lutto lasciando il resto fuori, e la sorella minore Giulia, ancora troppo creatura per capire cosa sia il sacrificio. Vincenzina mette così da parte il sogno di vedersi laureata ed entra lei stessa nello stabilimento. La rabbia che ha in corpo per il destino perduto si trasforma però presto in coraggio quando si accorge che non è da sola. Tra quelle mura Vincenzina si fa forza grazie a donne che, come lei, la vita ha provato a piegare, ma che in quella nuova sorellanza hanno trovato loro stesse. Piera, una caporeparto nerboruta che ama Pasolini. Anna, e i suoi occhi verdi e gentili nascosti dietro la visiera. Elena, che con le sue idee forti ispira le compagne a non arrendersi mai alle avversità. Siamo negli anni delle grandi contestazioni di piazza e degli scioperi nazionali, dei primi movimenti femministi e dei caschi gialli in cima ai cortei, che Maria Rosaria Selo racconta con una scrittura dall'irresistibile sapore mediterraneo. Maria Rosaria Selo, Napoli, 1961, e scrittrice e sceneggiatrice di cortometraggi e documentari. Per Rizzoli ha pubblicato L'albero di mandarini, 2021, ora disponibile in Burr.
Numero di catalogo 96932. Numero di catalogo 96934, Anna Bonacina, L'estate in cui fiorirono le fragole, edizioni Sperling e Kuffer, romanzo, durata 595 minuti, lettura di Ivan Raganato.
Era questo che la rendeva felice, immaginare cose straordinarie dietro quelle più insospettabili. Sembra un'estate come tante nel piccolo bordo di Tiglio Bianco. Le vecchiette si impicciano degli affari di tutti. I bambini scorrazzano selvaggi. Le signore del club del libro infastidiscono la bibliotecaria. Ma ecco che Villa Edera, la dimora vittoriana in fondo al paese, viene affittata per qualche settimana da Priscilla Greenwood, scrittrice di romanzi rosa di grandissimo successo in crisi di ispirazione, a caccia di tranquillità e anonimato per trovare il modo di liberarsi di Calliope del Topazio, la sua smielata e ardente protagonista. Le cose a Tiglio Bianco però non vanno come Priscilla si aspetta. Comari in guerra, gatti scomparsi, ragazzine che sognano di diventare detective, lettere trafugate, un mitico quaderno di ricette, smarrito da anni, che contiene il segreto della torta più buona del mondo, la Suprema, per non parlare della gara fragolina, che si svolge ogni anno l'ultima domenica di luglio, e in cui tutto il paese si sfida a colpi di torte di fragole. E poi Cesare Burello, il chirurgo plastico in vacanza nel paese natio. È così che Priscilla si trova immersa nel mezzo di un vero e proprio cliché da romanzo rosa. Cosa fare? Fuggire a gambe levate o dare una chance a Cesare che sembra la copia carbone di Roger Macmillan, l'affascinante protagonista dell'Harmony che lei ha scritto? Tra picnic notturni, complotti e una caccia al tesoro squisitamente letteraria, Priscilla si troverà finalmente a fare i conti con la domanda che la tormenta da sempre. Davvero la vita reale non può essere come un romanzo? Anna Bonacina nasce in Friuli e vive a Udine, dove lavora come bibliotecaria. Ha scritto articoli sulla letteratura per l'infanzia, per la rivista Il Pepe Verde, e novelle per la rivista Intimità. Il suo racconto dal titolo L'amore è un airone azzurro è stato scelto tra i finalisti del premio Leggi, scrivi, It Italy, organizzato da It Italy e dalla scuola Holden, ed è uscito nell'omonimo libro. La sua fiaba Sei cose impossibili prima di colazione è stata musicata dal compositore Marco Beretta.
Numero di catalogo 96934. Numero di catalogo 96951. Valeria Galante, La casa delle sirene. Edizioni Mondadori. Romanzo. Durata 1056 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
È il giugno del 1850 e Napoli è bella come non mai sulla spiaggia di Chiaia, con i pescatori stesi al sole insieme alle loro reti e le ragazze che ridono nell'acqua bassa. Elvira ha 22 anni e potrebbe essere una di loro, e invece deve andare in sposa a Giuseppe Morelli, che conosce appena e sicuramente non ama. Ma la sua famiglia è caduta in disgrazia e il matrimonio, per la società in cui vive, c'entra ben poco con l'amore e molto col sacrificio. Il primo giorno della nuova vita è però segnato da una scoperta nerissima che sconvolge la bella villa fin nelle stanze della servitù, lo specchio e la lente d'ingrandimento delle vite dei signori. Elvira si convince che una maledizione sia scesa sulla casa e anno dopo anno ne vede ovunque la conferma, nelle scelte indigeste a cui il suo ruolo la consegna, nella solitudine grigia che pian piano la avviluppa, nel vicolo cieco dell'unica possibilità di un futuro diverso, suo e soltanto suo. E come una staffetta, la maledizione pare trasmettersi alla figlia Angela, bellissima ma altrettanto fragile, e a Giuseppina, adottata proprio nel tentativo di ripianare i debiti con il destino. Tre donne costrette a vivere per gli altri, a immolare i propri sogni, la propria libertà, la propria felicità per il bene della famiglia, alla cui ombra si nascondono le più scure prepotenze. E mentre i Morelli cercano di farsi un nome nel mercato dei tessuti e della moda, il mondo intorno si trasforma con Garibaldi e quella strana unità del paese che pochi capiscono. E il fiorire di nuovi quartieri e una nuova moneta, le grandi epidemie che non fanno differenza tra ricchi e poveri, e le ancora più terribili malattie che si accaniscono sulla villa dei Morelli. Fino a quando, proprio dove meno ce lo si aspetta, brillerà la scintilla dell'emancipazione, la forza di strappare il diritto a vivere non la vita che ci è stata data in sorte. Valeria Galante, ispirandosi alla vera storia della sua famiglia, racconta in questo suo esordio narrativo la vita di tre donne, ognuna a modo proprio e eccezionale. Una grande saga familiare che è insieme l'affresco di un'epoca e di una società tutt'altro che finita.
Numero di catalogo 96951. Numero di catalogo 96952. Antonella Ossorio, I bambini del maestrale. Edizioni Neri Pozza. Romanzo. Durata 879 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
1913. Porto di Napoli. Attraccata all'imbarcadero, come se a trattenerla non fossero cavi o ancore, ma profonde radici abbarbicate al fondale. La caracciolo, con i suoi tre alberi a vele quadre, simili a vestigia di un bosco sacro, incute timore e rispetto. Non tutte le navi possono vantare, come quel veliero, memorabili imprese e avventurose circumnavigazioni del globo. Il tempo delle battaglie cruente è però finito. La nave è in disarmo, destinata ad un'ultima nobile battaglia. Diventare una nave asilo per quei bambini, orfani o abbandonati dagli adulti, che vivono di furti ed elemosine per le strade di Napoli, dormendo sui marciapiedi, negli androni dei palazzi, nei sagrati delle chiese. Ovunque vi sia un angolo buono per rincantucciarsi. 13 di loro sono già a bordo. Li chiamano i caracciolini e godono di un benessere superiore ad ogni loro più rosea aspettativa, con un letto e il mangiare garantiti ogni santo giorno. Sono affiorati da sottocoperta per venire a studiare l'intrusa, la donna nominata dal rappresentante del Ministero della Marina, direttrice della nave asilo. Si chiama Giulia Civita Franceschi, ed è pronta a raccogliere la sfida rappresentata da quel veliero e a capovolgere, una volta per tutte, il destino di quel popolo infantile piegato dalla povertà e dall'abbandono. Destino che sembra, invece, inemendabile per Felice, il bambino che cerca ogni sera un angolo il più possibile riparato dove dormire con gli occhi spalancati sul buio e il nome della madre sulla bocca. Storia di un esperimento educativo unico al mondo, durato 15 entusiasmanti anni e bruscamente interrotto dal regime fascista nel 1928. Questo romanzo costituisce una splendida conferma del talento di Antonella Ossorio nel narrare di miseria e riscatto, crudeltà e amore nel paesaggio dell'infanzia abbandonata. Antonella Ossorio è autrice di libri di narrativa per bambini e ragazzi pubblicati da Einaudi, Rezzoli, Giunti, Electa e altre case editrici. Nel 2014 è uscito per i Coralli Einaudi il suo romanzo La Mammana, premio Società Lucchese dei Lettori 2015. Presso Neri Pozza è apparso nel 2018 La cura dell'acqua salata.
Numero di catalogo 96952. Numero di catalogo 96960. Claire Renaud, Un bistrò dove parlare d'amore. Edizioni Rizzoli, genere romanzo, durata 362 minuti. Lettura di Ivan Raganato.
È sera. In un piccolo ristorante vecchio stile nel cuore di Parigi siedono, ciascuno al proprio tavolo, una decina di coppie. Qualcuno ha ordinato uovo in gelatina, qualcun altro il controfiletto con patate, e c'è chi si è spinto alle animelle di vitello in salsa al madera. Intorno a loro, Marion e Cyril, cameriera e barista, si occupano solerti del servizio. Lavorano insieme da un po', ma sanno poco l'uno dell'altra. Marion non si sbottona mai, se la prende facilmente. Cyril, invece, raccoglie briciole di indizi per avvicinarsi a lei, ma è frenato dalla paura di sbagliare. Tra un'ordinazione e l'altra osservano, ascoltano, commentano e si muovono sulle note di un valzer delle emozioni che li spinge tre passi avanti e due indietro. Ma non sono gli unici, perché questa sera, nel bistrò lungo il canale Saint-Martin, va in scena una commedia sulle forme che può prendere l'amore e i presenti sono tutti protagonisti. Ecco le mani che si muovono timide tra i due che si sono conosciuti solo online. Lo sguardo impotente di un padre dinanzi alla figlia cresciuta troppo in fretta. La paura di una giovane donna che teme le incognite di un futuro da inventare. La grossolanità di quel seduttore, impermeabile alla tenerezza, che vive di complimenti, banalità e prede da braccare. Tra un piatto di patate sarladaise e la dolcezza di un il flottante, affiorano dai cuori verità tumultuose e sui volti le maschere si incrinano. Claire Renaud è nata e cresciuta a Parigi. Ha scritto più di 40 libri per bambini, oltre a numerosi romanzi.
Numero di catalogo 96960. Numero di catalogo 96966. Jared McGuinness, Il codardo. Edizioni Sam. Romanzo. Durata 754 minuti. Lettura di Massimo Giordano.
Dopo un incidente d'auto, Jared scopre che non camminerà mai più. Confinato su una sedia che definisce un pattino a rotelle gigantesco, si ritrova senza soldi né lavoro. Peggio ancora, è costretto a vivere a casa con il padre, un tempo alcolista violento, con cui non parla da 10 anni. Se si aggiunge l'abitudine al taccheggio, la dipendenza dagli antidolorifici, il fatto che dei perfetti sconosciuti ora lo trattano come se fosse un idiota, la sua vita sembra la ricetta perfetta per l'autodistruzione. Mentre cerca di ricostruire se stesso e il suo mondo, Jared ripensa al suo passato. La tragedia che ha distrutto la sua famiglia, il motivo per cui è scappato, e i danni che ha causato a se stesso e agli altri, inizia a chiedersi se forse non valga la pena di smettere di lottare e di lasciare che le cose vadano come devono andare. Ma la voglia di vivere finirà per prevalere, e con lei la speranza in un'esistenza più piena e libera dal rancore. un'esplorazione commovente, avvincente e profondamente ironica di cosa significa venire a patti con un corpo spezzato. Jared McGuinness è scrittore e giornalista. Collabora con la BBC e la sua produzione letteraria è apparsa su diverse riviste nel Regno Unito, in Canada, negli Stati Uniti e in Irlanda. Ha un dottorato di ricerca in intelligenza artificiale.
Numero di catalogo 96966. Numero di catalogo 96978. Maurizio Lorenzi, Il tempo degli sbirri. Edizioni Bolis, romanzo poliziesco. Durata 762 minuti. Lettura di Massimo Giordano.
Le storie non finiscono mai. È quello che accade nella vita di due poliziotti di strada. Sbirri che non hanno mai avuto paura di sporcarsi le mani nella feccia criminale e di percepire il male contagioso. E così, quando viene arrestato il direttore del carcere cittadino, la loro mente corre veloce agli eventi di 15 anni prima, quando dalla stessa prigione riuscirono a evadere due pericolosi detenuti. Maurizio Lorenzi, bergamasco, classe 1973, poliziotto e scrittore, tanto che in alcuni articoli dei quotidiani Il Giorno e L'Eco di Bergamo è stato etichettato appunto come il poliziotto che scrive libri. Noto anche con l'acronimo MALO, attualmente vive e lavora a Bergamo. Collabora con il quotidiano L'Eco di Bergamo, il trimestrale La Nuova Pianura, e conduce la rubrica Leggere per capire, scrivere per capirsi, in onda sull'emittente radiofonica PN Radio. Ricordiamo tra i romanzi polizieschi Sbirro morto eroe, Le verità giudiziarie, 2013. Eroi senza nome, Quando il senso del dovere diventa esemplare coraggio, 2014. Identikit, Il disegnatore di incubi, 2016. Il comunicatore, 2018. E tra i racconti, Racconti sulla strada, 2005, A modo mio, 2008, Racconti di strada, 2011, Il gusto del Piemonte.
Numero di catalogo 96978. Numero di catalogo 96983. Alan D. Altieri, alias Sergio Altieri. Secondo libro della trilogia di Magdeburg, La Furia. Edizioni Tea. Genere romanzo. Durata 2118 minuti. Lettura di Simone Brolli.
Turingia, nazione germanica, anno domini 1631. Tredicesimo. Terribile inverno di guerra, steso su un mondo in agonia. Ma nessun annuncio di apocalisse può fermare l'implacabile principe cattolico Reinhard von Decken nel perseguimento del suo disegno di potere assoluto. Al suo fianco si schiera un nuovo, potente alleato, Albrecht von Wallenstein, demiurgo della guerra eterna. Un'alleanza la loro, fin troppo simile a un patto concepito all'inferno. Eppure, perfino l'inferno sembra recedere di fronte a Wulfgar, l'eretico in nero, letale, guerriero ombra. Così, mentre Reinhard esegue le mosse conclusive della sua sinistra strategia e Wulfgar si erge a difesa di quella che potrebbe essere l'ultima valle della terra, i loro destini si incrociano, si artigliano, si contorcono uno dentro l'altro, scivolando verso l'orlo dell'abisso. Con La Furia, volume centrale dell'epica trilogia ambientata nella Guerra dei Trent'anni, L'affresco gotico concepito da Altieri si fa ancora più ampio, più incombente, più nero, a rappresentare una vicenda che trascende il tempo. Un secolo dopo l'altro, un esercito dopo l'altro, un soldato dopo l'altro. Ogni guerra è la stessa guerra. Alan D. Altieri, 1952-2017, milanese, ingegnere. È vissuto a lungo a Los Angeles, lavorando per il cinema come sceneggiatore. Tra i titoli del Maestro italiano dell'Apocalisse apparsi in Tea, oltre ai tre romanzi della saga storica di Magdeburg, ricordiamo Città oscura, Città di ombre, Ultima luce, Condor, Premio Scerbanenko 1997, L'uomo esterno, i romanzi dedicati al personaggio dello sniper Russell Kane, i romanzi della serie Terminal War e 5 volumi di racconti.
Numero di catalogo 96983. Numero di catalogo 96984. Alan D. Altieri, alias Sergio Altieri. Terzo libro della trilogia di Magdeburg, Il Demone, edizioni Tea, romanzo. Durata 1626 minuti. Lettura di Simone Brolli.
Nazione germanica. Anno Domini, 1631. Un'effimera illusione di pace svanisce con le nevi dell'inverno. Una primavera improvvisa e cruda tramuta la terra tedesca in una desolazione desertica. Magdeburg, città del destino e della dannazione, è di nuovo sull'orlo dell'abisso. La difendono disperatamente le forze luterane, sostenute dal re di Svezia. La stringe in una morsa l'esercito dell'impero cattolico. Intorno a questo palcoscenico di morte si aggirano figure avvolte dalla tenebra, schiacciate dal gioco del loro destino, anime morte e corazzate dall'orrore. Il principe Reinhard von Decken, pronto a trascinare i suoi uomini nel baratro. Albrecht von Wallenstein, il demiurgo della guerra eterna. Wulfgar, l'eretico in nero. Madre Erika, l'indomabile superiora del monastero di Kostat, e il distaccato osservatore, che vacilla nella sua imparzialità. Ciò che ha avuto inizio non può essere fermato. Sarà nel ribollente cratere di Magdeburg che Wulfgar e Reinhard troveranno il loro fato, in un'apocalisse di corpi e di anime che chiude in maniera spettacolare l'epica trilogia ambientata da Altieri nella Guerra dei Trent'anni. Un'epoca in cui, come ci ricorda l'autore, la tenebra dominò il mondo, la follia fanatica pervase la coscienza, il sonno della ragione generò mostri. Alan D. Altieri, milanese, ingegnere, è vissuto a lungo a Los Angeles, lavorando per il cinema come sceneggiatore. Del Maestro italiano dell'Apocalisse, nelle edizioni Tea, sono apparsi, tra gli altri, Città oscura, Città di ombre, Ultima luce, Condor, Premio Scerbanenko 1997, L'uomo esterno, i tre romanzi della saga storica di Magdeburg, L'eretico, La furia e Il demone, i romanzi dedicati al personaggio dello sniper Russell Kane e 4 volumi di racconti.
Numero di catalogo 96984. Numero di catalogo 96989. Cristina Rava. Settimo libro della serie del commissario Bartolomeo Rebaudengo. I segreti del professore. Edizioni Rizzoli. Genere romanzo poliziesco. Durata 632 minuti. Lettura di Veronica Bernini.
La pace che regna al confine tra Basso Piemonte e Liguria di Ponente è solo apparenza. ci può scommettere l'ex commissario Bartolomeo Rebaudengo, richiamato in azione dal medico legale Ardelia Spinola. Adesso il poliziotto deve vedersela con una scia di sangue che parte da Alassio e si perde in Alta Langa, con una serie di uccisioni dietro cui sembra celarsi la mano di un serial killer che firma i suoi delitti con 3 fori di proiettile a formare un triangolo scaleno sul petto delle vittime. Mentre la nuova amicizia tra Bartolomeo e Ardelia nasconde a fatica le tracce dell'antica passione, il segugio piemontese comincia la caccia. Stavolta però battere la pista giusta è davvero difficile. Una giovane scrittrice, un anziano prete e un enigmatico professore custodiscono segreti inconfessabili. Cristina Rava è autrice della serie del commissario Rebaudengo e delle inchieste del medico legale Ardelia Spinola. In Bur sono disponibili Di punto in bianco e Il pozzo della discordia.
Numero di catalogo 96989. Numero di catalogo 96990. Elaine Aron. Persone altamente sensibili. Mondadori. Psicologia. Durata 905 minuti. Lettura di Veronica Bernini.
Questo libro è rivolto alle persone altamente sensibili, HSP, una definizione coniata dalla dottoressa Elaine Aron per esprimere una maggiore ricettività nei confronti della stimolazione, che contraddistingue circa il 15-20% della popolazione. Avere un sistema nervoso molto sensibile è del tutto normale. Significa semplicemente essere in grado di percepire moltissimi dettagli dell'ambiente. Ma significa anche subire uno stress maggiore, e nella nostra cultura tutto ciò è considerato un difetto. Questo libro, che per la prima volta fornisce informazioni dettagliate e fondamentali su questo specifico tratto della personalità, è frutto di anni di ricerche, di interviste, di esperienze cliniche, di corsi e di consulti con centinaia di HSP. Un saggio divenuto un classico della psicologia, Elaine Aron, 1944. È ricercatrice in psicologia, docente universitaria, psicoterapeuta e scrittrice. Ma soprattutto è una persona altamente sensibile, condizione che da anni è al centro delle sue indagini cliniche.
Numero di catalogo 96990. Numero di catalogo 96994. Maria Nicolai. Primo libro della trilogia del mercante di cioccolato. La villa del mercante di cioccolato. Newton Compton Editori. Genere romanzo poliziesco. Durata 1290 minuti. Lettura di Livia Castellini.
Stoccarda, 1903. Judith Rothman è la figlia di uno stimato produttore di cioccolato e vive una vita agiata. Trascorre ogni minuto libero nella cioccolateria, sperimentando idee creative per nuovi dolci deliziosi. Non vede l'ora, infatti, di prendere finalmente le redini dell'impresa di famiglia. Il padre di Judith, però, ha ben altri piani per lei, che prevedono un matrimonio molto vantaggioso con un uomo che la figlia non ama, né potrà mai amare. Judith è disperata all'idea di essere costretta a rinunciare al suo sogno, ma l'incontro con Victor Rheinberger, giovane e carismatico ufficiale appena giunto in città, potrebbe cambiare ogni cosa. Riusciranno Judith e Victor a diventare padroni del loro destino? Maria Nicolai, Maria Nicolai. È autrice di numerosi romanzi storici. Con La villa del mercante di cioccolato è riuscita a coniugare la sua passione per le saghe storiche.
Numero di catalogo 96994. Numero di catalogo 96999. Nicoletta Sipos, La guerra di H, edizioni PM, romanzo. Durata 629 minuti. Lettura di Ettore Oldi.
Heinrich Stein ha ancora nel cuore l'estate che ha trascorso sul Baltico. Era il 1938 e lui aveva 7 anni. Era la prima volta che vedeva il mare ed era rimasto folgorato da tutta quella bellezza. Con un unico dispiacere, poter andare in spiaggia solo la mattina, perché di pomeriggio la costa era riservata ai nuovi aerei costruiti nella vicina base militare. In quella fatidica estate, la guerra di Hitler si avvicinava a grandi passi, anche se la maggioranza dei tedeschi non voleva capirlo, e gli statisti europei si illudevano di poter scongiurare il ricorso alle armi. Dai ricordi di Heinrich, primogenito di una nidiata di 5 fratelli, emerge la vita quotidiana di una famiglia borghese, colta e razionale, che dà al nazismo un appoggio tiepido, senza però provare a contrastarlo. Ma l'invasione della Polonia cambia tutto. Mentre i militari passano di vittoria in vittoria, occupano spazi immensi, ottengono importanti trofei, per chi è rimasto a casa non sono giorni di festa. La gente ha fame e freddo e arrivano le prime notifiche di morte. Perfino il padre di Heinrich, uomo mite e illuminato, direttore di una fabbrica di aerei, pagherà un prezzo carissimo per un gesto di umanità. Si parla poco della miseria dei tedeschi durante e dopo la guerra, ma Heinrich Stein continua a pensarci anche da vecchio, schiacciato tra il senso di colpa collettivo e l'amarezza di avere troppo taciuto. Un romanzo ispirato a un'appassionante storia vera, che parla di lotta per la sopravvivenza, di ricerca della felicità e del bisogno di amore. Temi resi più attuali ora dalla guerra. Nicoletta Sipos è sposata, madre di 4 figli e nonna di 6 nipoti. Dopo aver vissuto in Ungheria, in Germania e negli Stati Uniti, risiede da tempo a Milano. Con mezzo secolo di esperienza in quotidiani e settimanali, firma la pagina dei libri del settimanale Chi, come alibi per continuare a leggere e per incontrare scrittori fantastici. Ha pubblicato Il buio oltre la porta e Perché io no, entrambi per Sperling & Kupfer, e La promessa del tramonto, premio Giuditta 2018, per Garzanti. La ragazza col cappotto rosso, PM, è finalista al premio Uspidalet. Due suoi romanzi, Favola in nero e Storia di Chiara, sono apparsi in tedesco presso Zebulon Verlag.
Numero di catalogo 96999. Numero di catalogo 97000. Simonetta Tassinari, Donna Fortuna e i suoi amori. Edizioni Corbaccio. Genere romanzo.
durata 910 minuti. Lettura di Elena Bettinetti.
Forlì, giugno 1914. Fortuna Cavina esce dalla caserma dei carabinieri, dove ha appena riconosciuto il corpo di suo marito, ateo Assirelli, anarchico, come del resto tutta la famiglia di lei, ucciso in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. È la settimana rossa. In Italia si respira aria di rivoluzione, ma Fortuna sa solo che all'età di 18 anni si ritrova vedova con un figlio in grembo, guardata con sospetto e odio nel paese di Ponterotto da tutti quei bravi cristiani, di cui invidia il benessere borghese che per lei, costretta al duro lavoro di lavandaia, non ha colore politico. Settembre 1918. Libero, il figlio di Fortuna e di Ateo, ha già 4 anni quando sua madre conosce Giuseppe Guidi, un boscaiolo itinerante travolto dalla guerra e desideroso di ricominciare a vivere. È l'opportunità che Fortuna attendeva da tempo. Giuseppe le chiede di sposarla e di trasferirsi con Libero a Nemi, dove, sotto il regime fascista, viene sponsorizzata un'impresa archeologica eccezionale: il recupero di 2 leggendarie navi di epoca romana appoggiate da millenni sul fondo del lago, che verrà parzialmente svuotato per riportarle alla luce. Fra i sostenitori di questa impresa c'è il conte Filiberto Orsatti, ingegnere e reduce di guerra, ritiratosi a vivere nella magnifica villa di famiglia sulle sponde del lago. Un giorno, casualmente, Filiberto entra in contatto con il figlio di Fortuna, appassionato di storia romana. Da allora i destini delle due famiglie si incroceranno in modo indissolubile e imprevisto sullo sfondo di un'Italia che inesorabilmente scivola verso una nuova e spaventosa guerra. Simonetta Tassinari è nata cattolica ed è cresciuta tra la costa romagnola e Rocca San Casciano sull'Appennino. Vive da molti anni a Campobasso, in Molise, dove insegna storia e filosofia in un liceo scientifico. Quando non è impegnata a insegnare o a occuparsi di giardinaggio, scrive saggi di argomento storico-filosofico e romanzi, fra cui pubblicati da Corbaccio, La casa di tutte le guerre e Le donne dei Calabri di Montebello, tra i vincitori del premio letterario Forum Traiani. Ha vinto il premio Il Pungitopo e il premio di narrativa italiana inedita e ha collaborato con giornali e riviste. Vive in campagna con la famiglia.
Numero di catalogo 97000. Numero di catalogo 97007. Camila Shamsi, Un'amicizia perfetta. Edizioni Astoria. Romanzo, durata 600 minuti. Lettura di Michela Leopizzi.
Nella Karachi del 1988, Maria Mezzara, 2 quattordicenni, migliori amiche fin dalla scuola materna nonostante differenze caratteriali profonde, condividono segreti, dubbi e la passione per George Michael. Con la caduta della dittatura e la salita al potere di una giovane donna, Benazir Bhutto, il mondo sembra all'improvviso pieno di possibilità. Inebriate dalla mutata atmosfera, a una festa prendono una decisione avventata che per loro significherà la fine dell'infanzia e l'inizio di un futuro molto diverso da quello immaginato. Nella Londra di oggi, 2 donne influenti continuano ad essere legate da una profonda amicizia, ormai più che trentennale, da lealtà e affetto, e da ricordo di quella notte, che riaffiora nel presente in modo inatteso. Entrambe, nei loro ambiti, hanno potere, ed entrambe hanno una visione molto diversa su come esercitarlo. La loro amicizia è sempre stata indissolubile. È possibile che una singola decisione basti a distruggerla?
un romanzo intenso che esplora i legami dell'amicizia. Camila Shamsi è nata e cresciuta a Karachi, in Pakistan, e attualmente vive a Londra. Firma autorevole dell'Independent e del Guardian, per le questioni relative ad India, Pakistan e Afghanistan, in Italia si è imposta all'attenzione di critica e pubblico grazie a Sale e Zafferano, 2000, Barsi spezzati, 2005, Ombre bruciate, 2010, e Io sono il nemico, 2018, tutti usciti per Ponte alle Grazie. Con Io sono il nemico ha vinto il Women's Prize for Fiction 2018.
Numero di catalogo 97007. Numero di catalogo 97020. Pierre Lemaitre, Il silenzio e la collera. Edizioni Mondadori. Romanzo. Durata 1053 minuti. Lettura di Stefano Tosoni.
Parigi, 1952. Dopo essersi trasferiti nella capitale francese da Beirut, dove vivono ancora i loro genitori, i fratelli Pelletier sono impegnati nelle sfide che devono affrontare nella loro città d'adozione. Quando Hélène, la più giovane dei tre, arriva a Chevrigny, un villaggio della profonda provincia francese, per un reportage commissionatole da Journal du Soir, si ritrova di fronte a uno spettacolo desolante. In nome del progresso e per far fronte alle nuove necessità del paese, Chevrigny verrà sommersa dall'acqua e cesserà di esistere per far posto a una grande diga e a una centrale idroelettrica. Hélène è la testimone dei drammi umani di coloro che vengono allontanati per sempre dalle loro case, e proprio in questo contesto la sua vita prenderà una svolta inattesa. Intanto suo fratello François, giornalista d'assalto nel medesimo giornale parigino, deve scoprire chi è veramente Nin, la donna misteriosa di cui è perdutamente innamorato, mentre Jean, l'inetto fratello maggiore, vessato dalla perfida moglie Geneviève, fa i conti con le sue pulsioni violente e cerca ancora una volta di sfuggire alla giustizia. Il silenzio e la collera è un grande romanzo sociale, in cui il destino dei personaggi è segnato dalle trasformazioni della nuova società francese. Il silenzio è quello a cui sono costrette le donne, le vere protagoniste di questo libro, alle prese con la loro emancipazione, i loro diritti e la questione cruciale dell'aborto, all'epoca punito severamente. La collera è rappresentata dai primi scioperi dei lavoratori a Parigi e dal malcontento che sfata il mito della rinascita di quegli anni gloriosi. Dopo il Gran Mondo, Pierre Lemaitre prosegue con questo formidabile romanzo la grande saga consacrata agli anni del secondo dopoguerra. Pierre Lemaitre, nato a Parigi, si è imposto negli anni come uno dei grandi nomi della narrativa francese contemporanea con i suoi romanzi, tutti premiati da critica e pubblico. Le sue opere sono tradotte in più di 20 lingue e i diritti sono stati acquistati dal cinema. Mondadori ha pubblicato la serie noir del commissario Verhoeven, Irène, Alex, Camille e Rosie and John, la trilogia letteraria dedicata al periodo tra le due guerre, Ci rivediamo lassù, 2014, che ha vinto il premio Goncourt, I colori dell'incendio, 2018, e Lo specchio delle nostre miserie, 2020, Tre giorni e una vita, 2016, Il giallo secondo me, dizionario d'autore dalla A alla Z, 2021, Il serpente maiuscolo, 2022, e Il gran mondo, 2022, primo romanzo della nuova tetralogia dedicata al secondo dopoguerra.
Numero di catalogo 97020.
numero di catalogo 97094. Edgar Lee Masters, antologia di Spoon River, La nave di Teseo, poesia, durata 683 minuti, lettura di Edoardo Camponeschi.
Dormono, dormono, dormono tutti quanti sulla collina. 243 lapidi nel cimitero di Spoon River raccontano in un breve giro di parole altrettante vite, suggerendo una situazione, un ricordo, un paesaggio, un'immagine, un gesto. E senza requie, la penna di Edgar Lee Masters inchioda ciascun personaggio all'attimo decisivo della sua esistenza. I defunti si svelano come mai era accaduto in vita, e la loro voce, che soffia da dietro le lapidi, denuncia insieme al rimpianto e alla nostalgia un perdurante desiderio di riscatto per non essere stati quelli che potevano essere. Composti tra il 1914 e 1915, sistemati definitivamente nel 1916 e pubblicati in Italia nel 1943 per volontà di Cesare Pavese, gli epitaffi di Spoon River compongono una grande commedia di caratteri, un esemplare catalogo di ruoli, un'ironica, commovente e universale enciclopedia di dolori, rimpianti ed emozioni. Edgar Lee Masters, Garnet, Kansas, 1868, Melrose Park, Pennsylvania, 1950, visse fino al 1891 in Illinois, terra che gli ispirò i personaggi dell'antologia di Spoon River, la sua opera più celebre. Trasferitosi a Chicago, esercitò diversi mestieri per dedicarsi poi con successo all'avvocatura, professione che tuttavia non amava, preferendo le lettere. Dal 1920 al 1943 visse a New York, dove scrisse libri di poesia, storia, biografie e un'autobiografia.
Numero di catalogo 97094. Numero di catalogo 97135. Julian Barnes, Il rumore del tempo. Edizioni Einaudi, romanzo. Durata 388 minuti. Lettura di Michela Leopizzi.
Dmitri Shostakovich ha già riscosso successi in patria e in mezzo mondo quando il compagno Stalin in persona emette l'inappellabile condanna. La sua non è musica, è solo caos. Da quel momento la vita del nemico del popolo, Shostakovich, non è che una foglia al vento, e la sua anima assediata dalla paura, il campo di battaglia fra codardia ed eroismo, nella speranza che le sue melodie sappiano resistere al rumore del tempo. Un capolavoro intenso, una parabola di umana degradazione che diventa metafora del rapporto tra cultura e potere, tra l'irriducibile libertà dell'arte. Julian Barnes, è nato a Leicester nel 1946. Tra le sue opere Einaudi ha pubblicato Una storia del mondo in 10 capitoli e mezzo, Oltremanica, Amore, eccetera. England, Amore, 10 anni dopo, Arthur e George, Il senso di una fine, Livelli di vita, Il pappagallo di Flaubert, Maeterlinck, Il porcospino, Prima di me, L'unica storia, Guardando il sole, con un occhio aperto, Il pedante in cucina e L'uomo con la vestaglia rossa.
Numero di catalogo 97135. Numero di catalogo 97139. Valerio La Martire, Stranizza, Edizioni Rizzoli, romanzo, durata 329 minuti, lettura di Ivan Raganato.
Sicilia, estate 1980. Da una radio la musica di Franco Battiato si mischia al frinire delle cicale e allo spumare delle onde tra Scilla e Cariddi. Due ragazzi sono sdraiati all'ombra di un pino marittimo in un agrumeto sulle sponde del mare. Il sole sopra di loro, gli aghi di pino sotto la pelle.
ma l'unico movimento è quello del vento. Stranizza è la storia di due ragazzi che si sono innamorati una mattina di giugno, che hanno vissuto un'estate insieme e che hanno sognato che una stagione potesse diventare una vita. Ispirata ai fatti reali del delitto di Giarre, una storia che parla d'amore e dell'odio cieco e immotivato, Valerio La Martire è nato a Roma nel 1981. Ha scritto i suoi primi racconti a 12 anni. Ha studiato sceneggiatura cinematografica e ha pubblicato il suo primo libro nel 2009. È stato volontario per Greenpeace e ha lavorato come copywriter e curatore di testi per varie ONG e organizzazioni umanitarie, tra cui l'Agenzia dell'ONU per i Rifugiati, UNCR, UNHCR, e Medici Senza Frontiere. Tra le sue pubblicazioni, I ragazzi Geisha, Bakemono Lab, 2016. Sulla prostituzione maschile, Nephilim Saga, DZ Edizioni 2022. Saga Urban Fantasy e Intoccabili, Marsilio Editore 2017.
Numero di catalogo 97139. Numero di catalogo 97140. Maria Pia Veladiano. Quel che ci tiene vivi. Edizioni Guanda. Romanzo. Durata 361 minuti. Lettura di Andrea Sirianni.
Aiutare le famiglie che non funzionano. Questo è l'obiettivo del giovane protagonista, un avvocato con un passato doloroso, difficile da dimenticare ma anche da ricordare. E in qualche modo, quello è lo scopo anche di sua moglie Bianca, la psicoanalista a cui si è rivolto all'inizio della carriera, proprio per rimettere insieme i pezzi della sua infanzia. Non sembravano compatibili. Lei credente, esile, vegetariana e raffinata, lui materialista e disilluso, sovrappeso, cresciuto solo e in povertà. Eppure, al posto di un'analisi, è nato un amore. Forse perché parlano la stessa lingua, quella che condivide soltanto chi è sopravvissuto a un trauma incancellabile, ma che ha anche il coraggio di resistere e andare avanti. Forse perché entrambi hanno bisogno di provare ad aggiustare il mondo. È questo che spinge l'avvocato a entrare e uscire dai tribunali con furiosa determinazione, per dare una possibilità alle persone che, come era accaduto a lui, non vengono viste. Una sera d'inverno incontra un bambino solo, infreddolito, che parla con curiosa saggezza. Un bambino che sparisce e sembra non ricomparire più. Un bambino che gli ricorda se stesso. Maria Pia Veladiano, laureata in filosofia e teologia, ha lavorato per più di 30 anni nella scuola, prima come insegnante e poi come preside. Il suo primo romanzo, La vita accanto, ha vinto il premio Calvino ed è arrivato secondo al premio Strega nel 2011. Guanda ha pubblicato il suo saggio Parole di scuola e i romanzi Una storia quasi perfetta, Lei, su Maria di Nazareth, e Adesso che sei qui, vincitore del premio Flaiano 2021. Collabora con La Repubblica e con la rivista Il Regno.
Numero di catalogo 97140. Numero di catalogo 97141. Lisa Taddeo. Animale. Edizioni Mondadori. Romanzo. Durata 561 minuti. Lettura di Giuliana Paciolla.
John sta cenando in un ristorante di New York con un uomo sposato. Un altro uomo sposato entra e si spara in faccia davanti a lei. Come e perché John ha finito per trovarsi in una situazione del genere? Che cosa ha combinato per meritarsi questo? Il fatto è che John ha passato una vita a subire la crudeltà degli uomini senza reagire. Ma davanti a questo sconvolgente atto di violenza, decide di fuggire da New York, alla ricerca di Alice, l'unica persona al mondo che possa aiutarla a dare un senso al suo passato. Sulle roventi colline sopra Los Angeles, John le svela l'orribile evento di cui è stata testimone da bambina e che da allora la perseguita e trova finalmente la forza di liberarsi. Animale è un romanzo sulla natura insidiosa della cultura dello stupro e sulla violenza inflitta alle donne dagli uomini, ricostruendo il trauma della protagonista nei termini di un'esperienza vissuta, ma anche generazionale ed ereditata. Illustra bene come esso abbia un impatto sugli individui e le famiglie, facendo perdere alle persone il controllo sulle proprie vite e il senso di sé, ed esplora come le dinamiche di potere tra uomini e donne finiscono per danneggiare anche il modo in cui le donne interagiscono tra loro. Animale ci porta in luoghi oscuri, parla di sessualità e rabbia femminile, di una preda che diventa predatore. Animale è la storia di Joan. Lisa Taddeo è l'autrice di quello che è stato un vero bestseller globale, Tre donne, Mondadori, 2020. Ha contribuito al New York Times, New York Magazine, Esquire, Elle, Glamour e molte altre pubblicazioni. La sua saggistica è stata inclusa nelle antologie Best American Political Writing e Best American Sports Writing.
Numero di catalogo 97141. Numero di catalogo 97144. Paolo Pellegrini. Storie d'amore per lo studio. Edizioni Einaudi. Letteratura. Durata 418 minuti. Lettura di Antonio Settanni.
Non sempre i dialoghi che intrecciamo quotidianamente con familiari, amici e conoscenti sono accompagnati da un clima di autentico ascolto. Il nostro interesse rimane legato al messaggio che vogliamo comunicare al nostro interlocutore, rispetto al quale ci mostriamo spesso distratti, privandoci così di preziose opportunità di confronto e arricchimento. Questa dinamica può ripetersi quando ci accostiamo ai grandi testi del passato o ai capolavori della nostra letteratura. Anziché leggerli con calma e con la dovuta attenzione per comprenderne al fondo il significato, proprio come se dovessimo incontrare le persone che ce li hanno consegnati, tendiamo a percorrerli frettolosamente, rinunciando ad una occasione di crescita personale. Tramite una scelta di esempi, per quanto possibile curiosi e divertenti, questo libro cerca di chiarire gli equivoci che insorgono quando ci si affida ad un approccio troppo superficiale. Mettendo in guardia i discepoli dai pericoli della ricchezza, Gesù usò veramente l'immagine del cammello e della cruna del lago? Boccaccio conosceva la geografia della Liguria o nel Decamerone commise un errore grossolano? I promessi sposi, che leggiamo a scuola, sono proprio quelli di Manzoni? Sono alcune esperienze di lettura, tra le tante possibili, che rivalutano l'importanza e la bellezza di ricostruire con cura i testi giunti fino a noi e di comprendere pienamente parole ed espressioni. Così concepito, attraverso uno stile per quanto possibile semplice e chiaro, Paolo Pellegrini, Belluno 1970, insegna filologia italiana all'Università di Verona. È stato visiting fellow presso la Howard University, la Columbia University, la Catholicate University Leuven e ha tenuto seminari e conferenze in università di tutto il mondo.
Numero di catalogo 97144. Numero di catalogo 97145. Angelo Dorsi, Gramsci, Edizioni Feltrinelli. Genere biografia. Durata 901 minuti. Lettura di Antonio Settanni.
Angelo Dorsi racconta la storia di Antonio Gramsci dall'infanzia in Sardegna, a Torino, da Mosca a Vienna, da Roma al carcere di Turi, fino alla clinica romana dove poi ispirerà nel 1937. Personaggi pubblici e figure della vita privata, a cominciare dalla famiglia Schuth e dalla complessa vicenda amorosa con Giulia, attraversano la vita e la vicenda intellettuale e politica del più grande pensatore e rivoluzionario italiano del Novecento. Con una narrazione capace di restituire i drammatici eventi storici di cui Gramsci fu protagonista o testimone, Dorsi getta luce sulla genealogia e sulla originalità del suo pensiero, percorrendo le convergenze e le collisioni con la storia della sinistra italiana e sovietica e dei suoi protagonisti, da Togliatti a Bordiga, da Lenin a Trotsky, da Stalin, del capo della classe operaia, come lo definì Togliatti nel 1927, Dorsi mostra lo sforzo crescente di superare le rigide barriere del recinto del marxismo-leninismo all'insegna di un pensiero critico e antidogmatico, senza mai perdere di vista l'obiettivo che lo accompagnerà fino all'ultimo giorno, la liberazione del proletariato dalle sue catene. Il racconto struggente di una personalità tormentata e profonda. Angelo Dorsi, già ordinario di storia del pensiero politico all'Università di Torino, è stato allievo di Norberto Bobbio. Oltre che alla storia dell'idea, alla storia della cultura e dei gruppi intellettuali, si dedica a questioni di metodologia e di storia della storiografia. Da anni studia la vita e il pensiero di Antonio Gramsci. Tra i suoi libri, La cultura a Torino tra le due guerre, Einaudi 2000, premio Acquistoria, Intellettuali nel Novecento italiano, Einaudi 2001, I chierici alla guerra, La seduzione bellica sugli intellettuali da Adu a Baghdad, Bollati Boringhieri 2005, Guernica 1937, Le bombe, la barbarie e la menzogna, Donzelli 2007, L'Italia delle idee, Il pensiero politico in un secolo e mezzo di storia, Bruno Mondadori 2011, Il nostro Gramsci, Antonio Gramsci, a colloquio con i protagonisti della storia d'Italia, Biella 2011, Inchiesta su Gramsci, Accademia University Press 2014, Gramsciana, Saggi su Antonio Gramsci, Mucchi 2015, 1917, l'anno della rivoluzione, La terza 2016, e L'intellettuale antifascista, Ritratto di Leone Ginzburg, Neri Pozza 2019. Cura la bibliografia gramsciana ragionata, volume primo, Biella 2008. Dirige Historia Magistra, rivista di storia critica e gramsciana.
Numero di catalogo 97145. Numero di catalogo 97147. Hassan Blasim, Il Cristo iracheno. Edizioni Utopia. Genere romanzo. Durata 293 minuti. Lettura di Andrea Sirianni.
Cara lettrice, caro lettore, se la vita, nei suoi orizzonti certi, è attraversata da un dolore inesprimibile, è lecito trovare nell'illusione la forza per sfidare l'oggi e osare un nuovo domani. Chi fissa l'esistenza dritto negli occhi, fino a constatarne l'assurdità, si espone a rischi infausti. Ogni tanto ci prova un artista, e il suo rapporto nel contempo universale e minuzioso è l'ultima analisi della verità per coloro che intanto si sono consegnati all'assenza. In un Iraq devastato dal fanatismo e dalla guerra, cui fa da contraltare l'Europa, paradiso consacrato al dio dell'immanenza, i protagonisti di questi racconti esistono lontano da sé e nel proprio esilio attendono l'appello del vuoto. Dal bambino inconsapevole che scaraventa il fratello in un pozzo nero per poi crescere nel rancore della madre, all'uomo che, cadendo in una buca, si perde in un vortice dove il domani può precedere l'oggi. Dal malato terminale che si lancia dalla finestra di un ospedale di Baghdad, al soldato dall'istinto premonitore che, per amore della madre, fa saltare in aria una tavola calda. Il sedativo dell'immaginazione, di storia in storia, attenua alla pena di vivere, una lenta esecuzione capitale. E così i conigli prendono a deporre uova, la voce dei morti si impossessa della mente di chi sopravvive fino alla follia, i cani si avvalgono di una sensibilità umana e i fantasmi scoprono che la vita è la più angusta delle morti. Lo spazio e il tempo sembrano comprimersi. L'universo ospita l'uomo, ma l'uomo non può che abitarne una periferia impercepita. È da quella periferia che si leva il grido afono di chi, assente a se stesso, resta in attesa di qualcosa che non sa di lui. Hassan Blasim è un poeta, editor, regista e scrittore iracheno. Nato nel 1973, è cresciuto a Baghdad e ha studiato all'Accademia di Arte Cinematografica. A causa dell'opposizione politica al regime e di una ferma critica alla società irachena, con il successo delle sue prime opere è stato costretto alla fuga. Nel 1998, dopo una serie di arresti, ha lasciato la capitale per trasferirsi nel Kurdistan iracheno, dove ha continuato a dedicarsi sotto pseudonimo all'attività di regista. Dopo anni di viaggi clandestini attraverso l'Europa, nel 2004 si è stabilito in Finlandia come rifugiato. I suoi libri, tradotti in molte lingue e in corso di pubblicazione nel catalogo di Utopia, sono stati accolti con favore dalla critica internazionale. Malgrado ciò, i testi originali restano spesso inediti e sono talvolta banditi nel mondo arabo. Barbara Teresi è nata a Palermo nel 1978. Dopo la laurea in lingue e letterature straniere, ha trascorso molti anni in Egitto insegnando italiano. È traduttrice dall'arabo e consulente per la narrativa araba contemporanea per molte case editrici. Nel 2019, grazie alla sua traduzione, l'opera Una piccola morte di Mohammed Hassan Alwan si è aggiudicata il premio Turjman. Nel 2020 è stata finalista al premio Mario Lattes per la traduzione.
Numero di catalogo 97147.
Avete ascoltato?
Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato.